Verso una quasi normalità, così titola l'Amico del Popolo in prima pagina questa settimana. Coronavirus, la situazione in provincia, numeri alla mano, è incoraggiante. A martedì 9 giugno 80 positivi, ancora un ricoverato, e isolati scesi a 77. La foto di prima pagina è dedicata al maltempo dei giorni scorsi, un maltempo intenso con pioggia forte e danni. La foto ritrae Cesa di Limana, che è finita sott'acqua assieme anche al parcheggio della Costa. Il fondo di prima pagina: serve un progetto per la montagna, ripartenza, opportunità senza precedenti. E poi la parte bassa di pagina, due notizie: la prima, gara del gas, i comuni si preparano al ricorso; la seconda, ACC con l'accordo via libera a 18 assunzioni. Entriamo nel giornale, come sempre alla ricerca di notizie a gordine. La prima la troviamo a pagina 10 nella sezione vita missionaria. Dall'Etiopia, padre Sisto Agordini in ricordo di Don Gabriele Bernardi, è il parroco di Silva di Cadore, Pescul, Colle Santa Lucia, morto di recente, e che è stato, così viene oggi sostituito da Don Fabiano del Favero come amministratore parrocchiale, che ha già 5 parrocchie nel Poi. Quindi auguri a Don Fabiano, che è un elogio anche per questa sua, questo suo modo di dire sempre sì quando gli viene chiesto qualcosa, e insomma, merce rara. Andiamo avanti, pagina 23, chiude il Covid, apre il mercato, stiamo parlando di Agordo, un altro segno verso il ritorno alle normali attività. Le prime settimane in tono minore, sempre riferendosi al mercato, ora è tornato al consueto movimento. Rocca Pietore, ecco il bar-ristorante che rilancerà l'aste. E poi ancora Agordo, Luxottica conferma la cassa integrazione e prova il badge. L'integrazione garantisce lo stipendio intero, un suono dirà troppo vicini. Rivamonte, oggi è Sant'Antoni, che è senza processione. Il coronavirus condizionerà la grande festa popolare. A Gordino, Falcade e Arabba, impianti aperti per l'estate, a Falcade anche yoga, eclissi, sculture e concerto. A Gordino, i ladini contro gli Schützen, presa di posizione dei comuni e delle associazioni: non condividiamo la forte provocazione politica compiuta dagli Schützen nella notte del 2 giugno, festa della Repubblica. Pagina 25, canale d'Agordo, Carfon, le due strade resteranno. Il comune ha rassicurato gli abitanti della frazione, la frana, l'interruzione, la via alternativa, l'importanza del capovila. E poi la storia della strada per Carfon con i cavalli e le signe, raccontata da Luisa Manfroi. Taibon, colate dal framonto, una nuova briglia, alleghe, troppi schianti, ancora a terra. Allora, quest'oggi è una puntata un po' particolare della rassegna stampa dell'Amico del Popolo, perché di solito siamo usi commentare una notizia. Questa volta commentiamo una notizia che non abbiamo trovato, ma che per noi è importante, perché lunedì riapriranno finalmente i cinema. Non sappiamo esattamente ancora quanti ne apriranno, però per esempio, per rimanere a Belluno, abbiamo visto che il Cinema Italia riaprirà, e questo è una bella notizia. E allora vogliamo parlare di questo, perché riteniamo anche che lo spazio che è stato dato alle varie agenzie culturali in questi mesi forse non sia stato così adeguato. Abbiamo la fortuna di avere, anche se su internet lo troviamo il riferimento a Bologna, però insomma a noi piace considerarlo nostro. Sto parlando di Stefano Fregni, che è un attore. Prima, quando ci siamo sentiti, mi ha detto che insomma i vari luoghi in cui vive nel mondo, però ha messo al primo posto Falcade, prima di Belluno, prima di Roma, prima di Londra, prima di Filadelfia, di Los Angeles. È giusto, Stefano?
Ciao a tutti, sì, giustissimo. sì, perché comunque io da quando sono piccolo così, da quando ho 3 anni, ho sempre avuto la residenza a Falcade, non l'ho mai cambiata, è comunque per me il luogo d'adozione per eccellenza.
Ecco, e l'Agordino, e poi la Valle del Bioisi, insomma è una terra che ha dato i natali a tanti artisti, a tanti uomini di cultura, e quindi insomma l'ambiente è quello giusto, mi pare, anche per, ma mancava un attore, e sei arrivato giusto.
No, infatti io sono felicissimo anche di avere tanti amici che si occupano di varie arti, scultura, graffiti, affreschi, musica classica, i nomi sarebbero tanti da nominare e io sono veramente, mi sento coccolato e di coccolare questa energia creativa che c'è nella Val del Bois, nella Gordino, nel Bellunese, perché anche nelle altre valli ce n'è tanta ed è una cosa molto bella che andrebbe ancora di più valorizzata, perché ogni tanto sembra che venga valorizzato un pochino di più lo sport, ecco, invece magari gli interpreti, gli esecutori, gli artisti, gli arti performative vengono un po' messe da parte.
Hai ragione, allora oggi proviamo anche noi nel nostro spazio a cercare di così di rimediare. E, ovviamente ti abbiamo chiamato per parlare del cinema, del momento che sta vivendo il cinema, che ha vissuto, insomma, per chi non ti conoscesse, sei un attore professionista, oggi ti troviamo in una serie di Netflix, Summertime, in cui interpreti un Piero il meccanico, è una serie ambientata nella Riviera Romagnola, oppure anche su Amazon Prime, un'altra serie, Made in Italy, in cui nell'ottavo episodio impersoni lo stilista Elio Fiorucci, una serie sulla moda da guardare, ma insomma poi chi ama le serie, chi ama comunque il piccolo schermo ti ha trovato nella serie di Rocco Schiavone e nei film Domani è un altro giorno, Stato di ebbrezza, Oh mio Dio, La grande bellezza, solo per citare gli ultimi, e chi come me ti ricorda anche il prete satanista dell'ispettore Cogliandro, ma quelli sono passati diversi anni.
Una decina d'anni da quella cosa, che comunque la ricordo con tanto affetto perché è uno dei personaggi dove mi sono divertito di più.
Beh, sì, è una grande serie nata, no? dal genio, se non vado errato, di Carlo Lucarelli, no?
Assolutamente, Carlo Lucarelli, poi c'è Gian Piero Rigosi, anche lui che scrive, e poi comunque anche la creatività dei Manetti Bros,
certo,
che riescono a rendere le cose complicate molto semplici, facili e piacevoli. È molto bello lavorare con loro.
Senti Stefano, che la domanda è semplice, che come è stata la vita di un attore durante il periodo di chiusura, ovviamente legato al Covid-19?
Beh, allora, noi siamo stati i primi a chiudere le sale cinematografiche, i set. Io avevo un lavoro in partenza a marzo che è stato rimandato, forse riprenderà a fine giugno, ma di questo ne parliamo dopo magari. La vita dell'attore quando non è impegnato sul set o nelle prove o a studiare o sul palco, è una vita comunque dedita a un continuo studio, anche solo quando si guarda dalla finestra, e quindi l'occasione di stare in quarantena io non l'ho sofferta in maniera particolare, se non fosse per la limitazione anche dell'andare a camminare. Ecco, quando il presidente della regione ci ha detto di non andare più lontani di 200 metri, ecco lì mi sono sentito un po' costretto, quello l'ho sofferto un po', perché il camminare per me è molto importante, però è un'occasione non diversa da altre occasioni della vita per poter riflettere, per poter approfondire, è una questione di approccio alla vita secondo me, quindi non è stato particolarmente difficoltoso, io l'ho passata a Belluno e sì,
però
ci sono state diverse fasi di preoccupazione.
Perché poi ovviamente il lavoro era fermo come molti altri lavori e ovviamente non si capiva che quando e come potesse riprendere. Oggi, allora, noi abbiamo parlato dei cinema che riaprono, però un conto è la riapertura di cinema, e per quanto riguarda proprio il lavoro sul set, beh, tu non sei soltanto un attore di cinema, ma sei anche hai fatto anche teatro, no?
Sì, allora, innanzitutto come spettatore non vedo l'ora che riaprano i cinema, perché io amo andare al cinema, preferisco mille volte andare al cinema che guardarmi qualcosa anche nella televisione più grande che c'è, perché comunque l'esperienza condivisa del cinema è magica e io lo consiglio a tutti, e non bisogna permettere che le sale chiudano, anzi dovrebbero aprirne di nuove. Infatti sono molto affezionato anche alla sala di Falcade e spero rimanga aperta il più possibile, e spero anche un giorno diventare abbastanza famoso per contribuire a tenerla aperta, magari con una rassegna, con un festival, chi lo sa. E per quanto riguarda il lavoro sul set o in teatro, è chiaro che ci sono delle difficoltà. Se per seguire dei protocolli di sicurezza, l'attore non può permettersi di usare mascherine, di usare guanti, verrebbe meno di tante delle caratteristiche del lavoro in sé, anche da un punto di vista strettamente tecnico. E poi c'è un discorso di sicurezza anche per il pubblico, per gli spettatori che comunque devono stare in una sala chiusa per diverse anche ore eventualmente, e c'è questa ripartenza del 15 che in realtà è una ripartenza più formale, se vogliamo, dove tutti speriamo che si possa raggiungere un giusto compromesso tra sicurezza e ripartenza, ma mettendo la sicurezza davanti a tutto il resto, per tutti i lavoratori.
Ma tu hai la sensazione che ci siano stati dei lavoratori di serie A, dei lavoratori di serie B? Ne parlavamo due settimane fa assieme a Loris Serafini, direttore del museo Albino Luciani di Canale d'Agordo, proprio del tema culturale, no? Hai la sensazione che i lavoratori del settore cultura, che è un settore lavorativo a tutti gli effetti, siano finiti un po' nel dimenticatoio oppure no? Perché insomma, si è parlato molto del calcio, si è parlato anche delle chiese, si è parlato, però del resto mi sembra un po' poco, magari sono disattento io, ma ho questa sensazione.
Allora, in Italia la cultura sembra sempre qualcosa legato a un vezzo, a un capriccio, a un qualcosa di non così fondamentale, e poi in realtà questo avviene perché noi siamo talmente immersi nella cultura che neanche ce ne accorgiamo di assorbirla continuamente, la diamo un po' per scontata. È un problema dell'italiano, è la ricchezza dell'italiano che già cresce in mezzo alla cultura, ma poi diventa un limite quando non ti accorgi del tesoro in cui stai. Io che ho viaggiato tanto e continuo a viaggiare, ogni volta ripenso al nostro paese veramente come un posto incredibile, incredibile per tantissime cose, per una biodiversità culturale enorme. Quindi sì, far passare la cultura in cavalleria di fronte a tutta un'altra serie di industrie più o meno grandi è un problema tipico nostro, in questo caso non è stato diverso. Basti pensare anche allo spazio che è stato dato nel decreto Cura Italia, nel decreto rilancio al comparto dei lavoratori dello spettacolo, quindi bonus annessi e connessi, e ora appunto con l'apertura dei musei, dopo tutta una serie di altre attività, e si dà spazio effettivamente molto più lentamente, con meno urgenza, quando si sa benissimo, o se non si sa, si dovrebbe sapere che questo paese potrebbe campare di turismo e cultura, punto.
Certo, sottoscrivo in pieno questo, e quindi noi nel nostro piccolo spazio proviamo a sottolinearlo tutte le volte. Vale anche, senza, se vogliamo restringere il campo di analisi, vale, come dicevi prima tu nell'introduzione, anche per la nostra vallata, che si parla spesso di turismo, giustamente, ma anche e di luxottica, ma anche tutti gli aspetti culturali che ha, dovrebbe sfruttarli di più, ma insomma contiamo che sia possibile. Anche perché comunque una riflessione che mi veniva, Stefano, è che spesso noi pensiamo al mondo del cinema, dei dividi di Hollywood, no? Quindi dei personaggi famosi, ma dietro al mondo del cinema ci sono una serie di lavoratori, una serie di ruoli che sono importanti e che anch'essi hanno dovuto star fermi in questo periodo qui. Quindi c'è tutto un contesto di cui si deve tener conto.
Beh, io ho passato gran parte di questa quarantena e tuttora sono impegnato in diversi movimenti, gruppi di lavoratori dello spettacolo, attori, per cercare proprio anche di sfruttare questa occasione che non ha fatto altro che rilevare le criticità presenti da sempre nel nostro settore e ovviamente che si sono acuite in questo periodo di quarantena, per cercare un po' anche di rifondare i vari aspetti. Pensa solo che la figura dell'attore non è riconosciuta giuridicamente, non esiste, noi non esistiamo, e in Francia invece è riconosciuta dal 1935.
Mamma mia.
E quindi c'è tutto un percorso di considerazione dei lavoratori, che sono tantissimi, perché se mi passi l'analogia, il paragone, se vogliamo, gli italiani stanno, l'idea degli italiani nel mondo sta all'idea degli attori e dei lavoratori legati al cinema, allo spettacolo, come l'idea dell'italo-americano sta all'idea dell'attore di Hollywood. Cosa voglio dire? Che se tu giri per il mondo, l'italiano viene considerato un po' quello che viene rappresentato nei film americani. E quindi se tu non sei moro e se non hai una parlata magari anche in inglese un po' con un accento meridionale, non ti dicono che non sei italiano, ti prendono per polacco, ti prendono per russo, ti prendono per questo, per quell'altro, perché hanno quell'immaginario. E allo stesso tempo chi sta in Italia pensa che gli attori siano un po' tutti come quelli di Hollywood, ma anche gli amici miei mi dicono sì che sei attore, chissà quanto te guadagni, e queste cose,
certo, quindi, certo.
Mi fanno sorridere, perché in realtà, a parte che non c'entra il mercato italiano, se così lo si può chiamare, non ha niente a che vedere con l'industria americana, che è proprio non si possono fare paragoni, purtroppo mi viene da dire, ma anche in Italia i famosi sono comunque veramente la punta dell'iceberg della quantità di persone che lavora dietro le quinte per far sì che anche i famosi abbiano lo spazio che hanno, ma anche poi di tutta una serie di figure secondarie, i comprimari, i ruoli piccoli. Se tu pensi solo che c'è un po' questa cosa che nel linguaggio, che uno ti dice ti ho visto fare quella comparsata là in TV. Ecco, una comparsata è proprio una cosa che, detta un attore che ha fatto un piccolo ruolo, è una cosa che lo uccide, perché dice la comparsa si sa che è un po' come l'arredamento, cioè è quella figura che sta in fondo, che comunque è un lavoratore dello spettacolo.
Chiaro.
Ma non e quindi per alla fine tutti i piccoli ruoli che giustamente uno magari non si ricorda fanno parte di questa macchina, ed è una macchina complessa, una macchina che tu guarda i titoli di coda di un film.
Certo, certo, subito. È un lavoro corale che...
Sì, assolutamente, il cinema ancora di più del teatro, se vogliamo, e tanti lavoratori hanno avuto grossi problemi in questo periodo, che sono rimasti a casa, lavoratori con famiglie, che non avevano nessuna tutela, insomma... È stato sicuramente drammatico non solo per tutte le categorie che già si sanno, ma anche per quelle del mio comparto. Ecco.
Senti Stefano, questo coronavirus, questo periodo segnato dall'emergenza, come dicevi tu all'inizio, in qualche maniera ci ha spinto a riflettere, a fare tutta una serie di considerazioni su di noi, sul mondo, sulla politica, eccetera, eccetera. Il cinema spesso è anche il luogo, no? Così come anche i libri, in cui poi ciò che succede viene rielaborato e viene poi restituito. Tu che frequenti questo ambiente, che sensazione hai sul cinema, sui film che usciranno nei prossimi mesi o nei prossimi anni? Quanto saranno segnati da questo periodo, che indubbiamente ha intanto segnato le vite di tante persone? E se sì, come?
Guarda, mi viene da dire che come c'è stato un prima 11 settembre e un dopo 11 settembre, ci sarà una prima pre-Covid e un post-Covid. Sicuramente un'esperienza così condivisa globalmente non c'è mai stata a memoria, diciamo, degli ultimi 100-200 anni così forte perché anche lì è amplificata dalla possibilità del seguirla in diretta, di avere tutte le informazioni, i social, perché comunque uno è sempre connesso nel bene e nel male. Quindi io credo, ho parlato con diversi sceneggiatori, ci sono stati diversi forum in cui si è discusso, è stato un argomento molto dibattuto e sicuramente in molti, e già si sono viste alcune cose, è uscito l'altro giorno, mi sembra, un prodotto che non ho visto sulle reti Mediaset, da una raccolta di video montata di persone comuni che vivevano la quarantena. Comunque ci sono stati diversi progetti partiti all'interno, anche un po', se vogliamo, sfruttando la cosa, e qua lascio sospeso l'argomento. E c'è qualcuno che è sicuramente stato già contattato per scrivere storie, sceneggiature, considerando il Covid. È vero che si possono raccontare tante storie universali senza che siano ambientate prima di questo periodo e quindi continuare a raccontare qualcosa che è stato.
Certo.
Del futuro e sarà interessante non tanto come verrà raccontato questo periodo che in qualche modo tutti abbiamo vissuto, ma le declinazioni di quello che può essere il mondo un anno dopo, due anni dopo il periodo di quarantena e di pandemia, se ci sarà un vero post pandemia, diciamo, ecco, perché poi c'è questa paura dei ritorni vari, e questo aspetto verrà sicuramente raccontato, avrà stimolato la fantasia e l'immaginazione di tanti scrittori, di tanti sceneggiatori, tanti autori, e quindi sì, c'è da essere curiosi perché è un'esperienza che ha segnato. Poi sono stati fatti tanti appelli a sfruttare questo periodo come periodo per stare un po' più con sé, con i propri cari, con le persone a cui si vogliono bene, ma credo che queste situazioni anche particolari non facciano altro che estremizzare quello che uno ha già dentro. Difficilmente ci sono rivoluzioni copernicane nell'essere umano e quindi è più facile che se uno era fatto in un certo modo si è andato ancora di più in quella direzione, nel bene e nel male. Questa è la mia sensazione.
Stefano, grazie mille intanto per questa tua presenza oggi qui a Radio Più, e ovviamente ti aspettiamo prossimamente anche così per tornare su questo argomento e anche per così per raccontarci quello che andrai a fare e anche magari così tornando indietro su quello che hai fatto.
Vi ringrazio tantissimo, è sempre un piacere stare con voi. Ho appena fatto un test sierologico da cui sono risultato negativo per un eventuale lavoro che potrebbe iniziare alla fine del mese, ma i protocolli di sicurezza non sono ancora ufficiali e quindi vi lascio con un chi lo sa.
Ok, allora quando poi intanto svelerai questa cosa a te, poi ce la verrai a raccontarla a noi, e così poi saremo felici di a nostra volta di raccontarla agli ascoltatori. Grazie e in bocca al lupo.
Grazie mille e un saluto a tutti di nuovo. Crepi il lupo, viva il lupo. L'importante è che ci siano i lupi ancora.
Qui sarebbe un'altra trasmissione. Grazie Stefano ancora, grazie a te, grazie in bocca al lupo ovviamente a tutto il mondo del cinema, a coloro che gestiscono le sale, così come a tutto il mondo, attori, comparse, eccetera, eccetera. Grazie ancora Stefano, grazie a voi che ci avete ascoltato. Appuntamento, come sempre, la settimana prossima.